Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Storia della Chiesa. Cari amici, oggi continuiamo a approfondire la conoscenza della riforma protestante cosiddetta, in realtà una pseudo-riforma perché di fatto Lutero non torna affatto alle origini più proprie della fede cristiana. Riforma vuol dire tornare a valori che sono perduti, a verità che sono oscurate, ma che prima invece erano conosciute. Lutero di fatto è un eretico, è un distruttore della fede e non torna affatto a ciò che la fede cristiana era, la religione cristiana era prima di lui, era nei tempi più antichi, al contrario, crea una setta, la setta luterana, la setta protestante, che è un'uscita completa dall'alveo della tradizione, della grande tradizione cattolica che era durata fino all'avvento di Lutero. E abbiamo visto la volta scorsa i principi essenziali del luteranesimo. Il sola fide, fides, la sola scrittura, la sola grazia, cioè il fatto che si nega con Lutero la possibilità dell'uomo di cooperare alla salvezza che è dono gratuito di Dio. In altre parole, nega le opere, mentre nell'insegnamento dei padri e di tutta la tradizione le opere sono possibili, l'uomo è libero, può scegliere il bene, può crescere nelle virtù, può santificarsi, può e deve cooperare alla grazia salvifica di Cristo. Con Lutero, viceversa, questa possibilità esclude. L'uomo non può meritare, non può cooperare con la sua libera volontà alla grazia di Cristo, alla grazia che Cristo dà all'uomo a partire dalla passione, a partire dal Golgota. Questa svolta è drammatica, chiaramente, e porta Lutero a aggredire, si può dire, l'intera vita di pietà, cioè l'intera vita cristiana, l'intera pratica religiosa cristiana, quale era durata fino a quel momento. Quindi con Lutero scompaiono i santi, si nega la santità, si nega il ruolo di Maria Vergine, dell'Immacolata, nell'economia della salvezza, si nega quindi il Santo Rosario, che in qualche modo scompare dal mondo protestante, e oltre a questo, chiaramente, negando il sacerdozio, si produce una drammatica crisi, perché è evidente che il sacerdozio istituito da nostro Signore Gesù Cristo svolge un ruolo fondamentale nella santificazione dei fedeli. Il compito del sacerdote è santificare le anime e guidarle verso la salvezza e verso la virtù. Scomparendo il sacerdozio e al suo posto comparendo la figura di un laico che fa il pastore, cioè fa il predicatore, è evidente che salta tutta l'economia della santificazione e della salvezza quale la Chiesa Cattolica aveva sempre insegnato. Inoltre, abbiamo visto come la nuova teologia luterana produce quella che potremmo chiamare una sorta di cultura dell'angoscia. Vorrei dire civiltà dell'angoscia, se non fosse che l'espressione civiltà è inappropriata. Cultura dell'angoscia nel senso che di fatto, il luterano, il protestante, a qualunque setta appartenga, deve aderire al più grave errore di Lutero, quello più carico di conseguenze, cioè l'errore della doppia predestinazione. Per i protestanti, ogni uomo è ab eterno già destinato al cielo o all'inferno, in modo incomprensibile, misterioso, privo di ragioni, perché la scelta di chi dannare e chi salvare è sepolta in modo inaccessibile nel mistero di Dio. E quindi il cristiano, anche più fervente, in un certo senso non sa se è eletto, se è gradito a Dio, se Dio lo ha eletto come persona destinata a essere giustificata e salvata, o viceversa, se invece fa parte del numero dei reprobi. E questa dialettica violenta fra eletti e dannati, che non ha più spazio per nessun ruolo della libertà dell'uomo, nessun ruolo, nessuno spazio per gli sforzi che l'uomo può fare di crescere nella virtù, di fuggire il male, il vizio, di santificarsi, è chiaro che getta ogni protestante in linea di principio in un, potremmo dire, uno stato di angoscia originario, in un certo senso insuperabile. L'angoscia è un po' la cifra di questa cultura. E questo clima un po' cupo, angoscioso, lo ritroviamo in moltissime forme anche artistiche, fino anche al Novecento. Pensiamo al cinema di Dreyer o di Bergman, autori che magari non avevano una loro vita di fede particolarmente forte, ma che di fatto riflettono nei loro film questo clima cupo, angoscioso, severo, di una serietà, raggelante, priva di gioia, quindi di fatto un mondo che potremmo chiamare il mondo dell'angoscia. E questo è un po' per collegarci a quanto visto la volta scorsa, ma oggi invece facciamo un passo avanti e completiamo la presentazione del protestantesimo concentrandoci su un aspetto fondamentale, che è quello della riforma della messa compiuta da Lutero. Lutero per molti anni, per decenni, era stato un monaco agostiniano e aveva ovviamente sempre detto da sacerdote la messa tradizionale cattolica, quindi era cresciuto attorno alla messa tradizionale, ovviamente che conosceva molto bene, ma divenuto eretico e corrotto dall'eresia, corrotto dalla sua superbia, dalla ribellione folle, insensata che compie rispetto alla Chiesa, ogni eretico in un certo senso viene posseduto al suo errore, dalla sua eresia, e se non si corregge non può che sprofondare sempre più in un gorgo di errori che si sommano ad errori e di enormità che aggravano sempre più, diciamo così, il suo stato. E Lutero, un carattere violento, passionale, iracondo, che vediamo ostinarsi e chiudersi nella sua eresia in modo sempre più pervicace. Inoltre ha successo, i principi lo proteggono, lo ospitano, lo nascondono, lo sostengono militarmente, si accorge che l'intera Germania sembra muoversi al suo seguito. E poi oltre alla Germania, altre regioni del nord Europa, la Svizzera, i Paesi Bassi, Paesi Baltici, Scandinavi. Quindi si accorge che ha successo e voi capite bene che una persona che già ha osato rompere i rapporti con la Chiesa nel modo in cui l'ha fatto Lutero, e in più vede che ha un successo straordinario, è visto come una sorta di nuovo profeta, di nuovo annunciatore di un nuovo Vangelo, del vero Vangelo, evidentemente è difficile che trovi la forza di pentirsi, convertirsi, rinunciare al cammino che ormai ha intrapreso. C'è una sorta di meccanica della rivoluzione per cui i suoi protagonisti, una volta che scatenano questa ribellione, evidentemente è molto difficile, è un vero e proprio miracolo della grazia che possano fermarsi e tornare sui propri passi. E quindi Lutero a questo punto avanza imperterrito verso il compimento della sua rivoluzione, fino ad arrivare a attaccare la Santa Messa. La Santa Messa è quella Santa Messa che pure aveva detto per molti, molti anni in monastero e attorno alla quale in qualche modo era cresciuto. E attacca la Santa Messa, vedremo adesso come, l'attacca innanzitutto negandola, nel senso che nega che la Santa Messa sia il rinnovamento mistico e incruento del santo sacrificio del Calvario. Nega che la Messa sia la ripresentazione mistica e incruenta del sacrificio del Golgota, della crocefissione, avvenuto una sola volta sul Golgota. Per la Chiesa cattolica la Messa è essenzialmente questo. Ha anche altri significati, diciamo, accessori, importanti, ma essenzialmente la Messa è il santo sacrificio della Messa, tanto che dire Messa, Santa Messa o santo sacrificio della Messa sono sostanzialmente sinonimi. Il cuore, il centro della Messa è il santo sacrificio, o meglio, il rinnovamento, la ripresentazione mistica, spirituale, incruenta della croce di Cristo, della crocefissione di Cristo crocifisso. Questa teologia della Santa Messa Cattolica ha avuto fra l'altro infinite conferme anche mistiche o miracolose. Di fatto molti mistici hanno testimoniato in modo vero e certo, inoppugnabilmente vero, di vedere di fatto misticamente in estasi sull'altare di fatto la croce di Cristo, la vera croce di Cristo. E, così come tutti i miracoli eucaristici testimoniano che effettivamente dietro le apparenze del pane e del vino vi è il vero corpo e il vero sangue. Abbiamo un gran numero di grandi miracoli eucaristici che testimoniano questa verità di fede. Dunque, se la Messa è il santo sacrificio del Calvario che viene ripresentato misticamente sull'altare, voi capite che da ciò segue evidentemente una spiritualità, una mistica della Messa che è semplicissimo capire. Segue l'essenza della vita cristiana, la vita cristiana che si plasma, si forma attorno all'altare, ai piedi dell'altare, contemplando la croce di Cristo, il sacrificio di Cristo che si rinnova misticamente sull'altare, è una vita che evidentemente può diventare cammino di santificazione nella misura in cui la persona si conforma a questo sacrificio, si conforma alla croce di Cristo e diciamo, si pone alla seguito di Cristo crocifisso, accettando le proprie crocifissioni, accettando le proprie sofferenze, la propria solitudine, le persecuzioni, il dolore, malattie, le fatiche che la vita in questa terra d'esilio impone, accettandole per amore di Cristo, in unione a Cristo e completando così le sofferenze che mancano alla croce di Cristo, per usare la bellissima espressione di San Paolo. Quindi l'altare, nella visione cattolica, è un'ara sacrificale, è un vero altare su cui viene immolata una vera vittima, sul quale si ha una oblatio monda, cioè una oblazione, un'offerta monda, perfetta, pura, purissima, gradita a Dio. E a Dio accetta che quella del suo stesso figlio che offre la sua vita per i peccatori e per la redenzione del mondo. E in questo mistero, il mistero della Messa, è il mistero del fedele che la contempla e si unisce a Cristo crocifisso, unisce la sua persona, le sue sofferenze a quelle di Cristo, sia l'intera civiltà cristiana. È da qui che sorge l'intera civiltà cristiana, è da qui che sorge la vita di carità, la vita di grazia, che sorgono le opere, diciamo, le opere cristiane, le azioni, le opere cristiane, sorge la vita cristiana, sorge la famiglia cristiana. E tutto discende da questa mistica contemplazione, che, attenzione bene, va distinta dalla comunione, perché è chiaro che la messa, il santo sacrificio che si rinnova sull'altare e acquista il suo valore essenziale. Poi, ovviamente, vi può anche essere la comunione dei fedeli, così come può non esserci. Ma il fatto che vi sia o no la comunione nulla toglie al valore della Santa Messa. Quindi attenzione a non cadere in quella deriva modernista, abbastanza tipica degli ultimi decenni, dove la messa è pensata non come rinnovamento del santo sacrificio, ma come comunione, cioè andare a messa per le persone spesso vuol dire andare a fare la comunione. No, non è andare a fare la comunione, è andare ad assistere al santo sacrificio di Cristo che si rinnova sull'altare e ovviamente poi anche se si è in condizioni di poterlo fare, fare la comunione, ma le due cose vanno in un certo senso distinte, con attenzione e con sapienza, se no si cade in una deriva abbastanza grave. Questa è un po' l'essenza della messa cattolica. E chiaramente il sacrificio che si rinnova sull'altare è un sacrificio che la teologia cattolica insegnava e insegna avere quattro valori, quattro significati. Il primo è il sacrificio latreutico, cioè il sacrificio di lode e di adorazione. Il primo fine della messa è rendere onore e gloria a Dio Padre, lodarlo e adorarlo. E nella Santa Messa è il Figlio stesso, sacerdote e vittima, che si offre sull'altare attraverso le mani e la voce del sacerdote, dell'officiante, e eleva a Dio Padre un inno di lode e di adorazione, che un atto di lode e di adorazione che non ha equivalenti umani, che ha un valore infinito. Quindi è l'atto con cui, di fatto, l'atto supremo di culto a Dio, di adorazione di Dio, compiuto dallo stesso Figlio. Il secondo valore è eucaristico, un sacrificio eucaristico, ovvero di ringraziamento per gli innumerevoli benefici ricevuti da Dio. Il terzo significato è propiziatorio, ovvero ha il significato di espiazione dei peccati nostri e del mondo intero. È un sacrificio espiatorio. E infine un sacrificio impetratorio, ovvero di richiesta di grazie per la nostra vita e in particolare in vista della salvezza eterna della nostra anima. Ora, in Lutero scompare il concetto stesso di sacrificio, quindi in un certo senso scompaiono tutti i significati che ho appena elencato, i quattro significati della messa cattolica: adorazione, ringraziamento, espiazione, impetrazione. Ma in particolare Lutero mostra una sorta di odio, quasi folle direi, verso il significato propiziatorio, cioè verso il significato di sacrificio di espiazione, espiatorio. L'argomento che usa è, diciamo, un classico argomento eretico, ovvero l'insistenza sul fatto che sull'unicità del sacrificio del Golgota. Cristo compie un solo sacrificio, lo compie sul Golgota, e questo sacrificio ha valore infinito, non ha bisogno di essere ripetuto in nessun modo, nemmeno in modo mistico e incruento. E adesso ovviamente non è il caso di spiegare perché sbaglia, perché il discorso diventa complicato, ma ci basti dire che questa tesi luterana va contro millenni, secoli di grande tradizione patristica e dei dottori della Chiesa, che appunto avevano invece stabilito con chiarezza assoluta questi valori, questi significati del santo sacrificio della messa. Lutero, a questo punto, odiando questa idea che ci sia un sacrificio propiziatorio e negando quindi che sia un rinnovamento mistico e incruento del Golgota, dà un'altra interpretazione alla messa e poi produce una riforma, una messa luterana che è appunto fedele alla nuova visione. L'odio per la messa come santo sacrificio probabilmente discende dal fatto che, come spiegavo prima, se la messa è questo, come la Chiesa insegna, ne esce una visione della vita del fedele, della vita del cristiano, che è quella appunto cattolica, cioè ne esce un fortissimo appello a santificarsi, a lottare contro il peccato, a crescere nella virtù, a meritare la salvezza, unendosi alla croce di Cristo. Ma poiché Lutero nega appunto questo dinamismo della croce e il suo legame con la santificazione dei fedeli, è evidente che deve cancellare completamente questa teologia. E lo fa applicando uno dei grandi principi che lo guidano in tutta la sua folle corsa di eretico, ovvero il principio del sola scrittura. Si prende il Vangelo e, approfondendo ovviamente i passi in cui viene effettivamente celebrata la prima messa, che come sapete è l'ultima cena di fatto è la prima messa della storia, la celebra Cristo stesso come sacerdote e vittima, ma a tutti gli effetti è la prima messa. E leggendo questo racconto evangelico della prima messa, che è l'ultima cena, Lutero di fatto mette a punto il progetto di una messa che non è più rinnovamento del santo sacrificio, ma è, diciamo così, il rinnovamento dell'ultima cena. Una messa che diventa una semplice cena che, come l'ultima cena, deve fedelmente riprodurre il suo modello evangelico. Quindi questo implica un sovvertimento completo, anche proprio fisico, del luogo in cui si celebra la messa. La messa non si chiama più messa, non si chiama più santo sacrificio, si chiama cena. Nel mondo protestante questa parola, cena, è il tipico termine che introducono al posto dell'odiatissimo termine cattolico messa. Diventa cena. Così come i greci, greco-scismatici, hanno la preferenza per il termine divina liturgia, non usano il termine messa, ma divina liturgia. Ebbene, in questo caso, invece, ancora più gravemente, i protestanti usano il termine cena. Lo farà anche Calvino, lo faranno un po' tutti. E se la messa è la rappresentazione, la rammemorazione, una sorta di ricordo dell'ultima cena, bisogna cambiare completamente la struttura della messa stessa. L'altare, quindi, in pietra, in fondo all'abside, appoggiato al tabernacolo, viene tolto, rimosso, e al suo posto compaiono delle tavole, spesso proprio di legno, che sono poste sullo stesso piano dei fedeli e addirittura a volte proprio un po' quasi in mezzo ai fedeli, perché una tavola, una cena, è un luogo attorno a cui tutti stanno, si dispongono per poter appunto partecipare a un banchetto e quindi non ha più senso per l'altare, diciamo verticalmente in fondo alla chiesa, verso l'abside, con il sacerdote che officia dando di spalle ai fedeli. Il sacerdote si volge verso i fedeli, li guarda, e sull'altare scompaiono i segni tipici della tradizione cattolica, come crocifissi, carte glorie, piuttosto che incensieri o altri oggetti liturgici, e questa tavola spoglia, una vera e propria tavola per un pranzo, per una cena, troneggia il Vangelo, perché di fatto vedremo che va al centro di tutto la scrittura, e oltre a ciò Lutero fa anche di più, ovviamente. Non solo ha tolto l'altare e l'ha cambiato con una tavola, ma sparisce il tabernacolo completamente, perché le ostie consacrate durante la messa, nella visione protestante luterana, durante la celebrazione si ha l'impanazione, cioè Cristo si rende presente in qualche modo nelle specie eucaristiche, ma come la messa finisce, le specie eucaristiche tornano a essere semplicemente pane e vino. Quindi non c'è la transustanziazione, come insegna la dottrina cattolica, per cui il pane e il vino diventano ontologicamente il corpo, il sangue, l'anima, la divinità di Cristo, per cui è solo una mera apparenza quella di pane e di vino per i nostri sensi, ma dietro quell'apparenza in realtà la realtà profonda, ontologica di ciò che abbiamo di fronte è Cristo stesso. E in Lutero questo viene meno perché non c'era più la transostanziazione, ma l'impanazione, ovvero Cristo scende misticamente e si rende presente dentro le specie eucaristiche senza che esse diventino Cristo. Voi capite che è una differenza fondamentale. L'impanazione è tutt'altro dalla transostanziazione, tanto che finita la messa, Cristo si assenta dalla particola, dall'ostia, e l'ostia torna a essere semplice pane, pane che non contiene più, non ha più in sé la presenza di Cristo. Tanto che dopo la messa, le ostie, anche se consacrate, possono essere usate per qualunque uso profano, essere mangiate, essere buttate, ma di sicuro non vanno conservate perché non vi è più nulla in esse, è solo pane. E tutti i protestanti vedranno sempre con un odio viscerale e satanico il Santissimo Tabernacolo e il Santissimo Sacramento dell'altare custodito nel tabernacolo, cioè sono innumerevoli, non si possono nemmeno contare, durante le guerre di religione, gli atti di profanazione dei tabernacoli e delle ostie consacrate da parte dei protestanti, perché per i protestanti il cattolico è un idolatra, perché adora una cosa, adora un oggetto che per loro è solo pane o pane e vino, mentre per il cattolico è la reale presenza di Cristo. E da lì, da questa fortissima sensibilità cattolica per l'adorazione del Santissimo Sacramento, discende l'accusa protestante ai cattolici di essere idolatri, di essere dei pagani, perché adoriamo appunto un idolo, a un pezzo di pane, che per loro è solo pane. Quindi la negazione della presenza reale è un punto di frattura radicale fra cattolicesimo e eresia luterana. Tanto che da qui discendono enormi conseguenze, pensate al fatto che l'adorazione eucaristica, la vita al Santissimo Sacramento, per citare il bellissimo libro di Sant'Alfonso de Liguori, sono uno degli atti di pietà più tipici della vita cristiana, più belli, più ricchi di significati e di grazie spirituali, ma tutto ciò scompare completamente nel mondo protestante. E non basta. Oltre a quanto detto, spariscono le balaustre e gli scalini, l'altare non sta più in alto ma in basso, non è più un'ara sacrificale, non è più il Golgota. Il celebrante tende a vestirsi in modo sempre più semplice, in modo simile ai laici, spariscono i fastosi paramenti liturgici cattolici che erano tutti e sono tutti in realtà una ripresa della passione di Cristo. Non c'è un solo capo dell'abbigliamento delle vesti liturgiche di un sacerdote cattolico nel rito tradizionale che di fatto non abbia un legame con la passione di Cristo. E siccome non c'è più al centro della funzione liturgica il rinnovamento del santo sacrificio della croce, scompare di fatto l'offertorio, perché non c'è più una vittima da sacrificare. E scompare la devozione eucaristica e compare invece una centralità abnorme della parola, come la chiamano i protestanti, della sacra scrittura. La messa, chiamiamola ancora così, protestante, diventa di fatto essenzialmente lettura della scrittura sacra, lettura del Vangelo, dell'Antico Testamento e commento del pastore ai brani letti. La comunione perde sempre più importanza, tanto che con Calvino e i calvinisti si arriverà addirittura ad avere la comunione praticamente 4 volte all'anno, poche volte all'anno, e la funzione domenicale si riduceva a una serie di letture e canti più il commento, il sermone, come lo chiamano, del pastore. Per cui una messa che adora la parola, anziché adorare la presenza reale di Cristo nel Santissimo Sacramento, e che si smarrisce perdendo qualunque possibilità di santificazione, visto che non c'è più a guidarmi la luce immensa del Golgota, ma c'è solo una rammemorazione dell'ultima cena. E le chiese vengono distrutte. se sono chiese cattoliche di cui si impadroniscono i protestanti, i luterani, sono distrutte, le vetrate vengono abbattute perché hanno dei santi al loro interno, le statue vengono tolte, il tabernacolo tolto e distrutto, l'altare distrutto, la chiesa viene spogliata, svuotata, spariscono gli inginocchiatoi, perché nella messa protestante non ha più senso inginocchiarsi, non c'è la presenza di Dio, o comunque non è più previsto questo atto, e di fatto spariscono le reliquie, spariscono i confessionali, sparisce tutto ciò che ricorda la messa cattolica. Questo fatto fa sì che la Chiesa diventi un luogo in un certo senso profano, soprattutto dopo la fine della celebrazione, non essendoci il tabernacolo, non è più un luogo sacro, è un luogo qualsiasi. Tanto che abbiamo molti anche quadri che ci mostrano i protestanti che vanno in queste chiese vuote, aride, bianche, insignificanti, con cani al guinzaglio, con animali, in modo molto, molto scomposto, perché tanto appunto non si entra più in un luogo terribile, in un certo senso, per la presenza di Dio stesso che lo rende luogo sacro. E c'è una crisi quindi artistica spaventosa, mostruosa, perché pensate l'immensa opera artistica che il Medioevo aveva edificato fra statue, affreschi, mosaici, vetrate, intarsi, altari in pietra scolpita, confessionali o altri elementi della chiesa in legno scolpito con modi raffinatissimi, tutto questo scompare, muore, si fanno roghi enormi fuori dalle chiese cattoliche profanate per trasformarle in chiese protestanti e distruggere ogni segno della vecchia fede. È una sorta di iconoclastia di massa, di proporzioni gigantesche, incalcolabili. Se noi calcolassimo l'arte che è stata distrutta dalla riforma luterana calvinista in tutta Europa è un elenco sconfinato, non si può nemmeno immaginare quante distruzioni hanno fatto, perché c'era un odio viscerale profondissimo per tutti i segni della fede di sempre, della fede tradizionale. E di fatto quello che abbiamo descritto, la distruzione della messa, ovviamente spariscono le messe private. Sparisce la messa privata del sacerdote con un assistente, un chierichetto, spariscono le molte messe che nelle grandi cattedrali celebravano tutti i sacerdoti lì presenti. E aggiungiamo, poiché con Lutero e Calvino non c'è più sacerdozio, perché le formule di ordinazione dei sacerdoti, dei vescovi luterani sono di fatto nulle, in quanto non sottolineano più che la persona è ordinata per celebrare il santo sacrificio della messa. Scomparsa la formula che sottolinea che il primo compito del sacerdote è consacrare il pane e il vino e celebrare il santo sacrificio della messa, e senza questa formula l'ordinazione sacerdotale o episcopale non è valida. Quindi hanno perso da molto presto la successione apostolica, per cui l'intera chiesa le intere chiese protestanti, sia calviniste che luterane, ricordiamoci che non hanno più sacramenti, non hanno più, a parte il battesimo, e non hanno più messe valide, non hanno più nulla da 5 secoli, praticamente da subito. Non hanno più nulla. La messa luterana, per capirci, non c'è nessuna transustanziazione, non c'è nulla, sono gesti vuoti. E ovviamente non c'è nessuna grazia che giunga ai fedeli, quindi è un inaridimento di proporzioni apocalittiche quello che accade con la svolta luterana, perché scompare letteralmente il sacerdozio e l'episcopato. Mentre le chiese orientali hanno mantenuto la successione apostolica e quindi hanno vero sacerdozio, vero episcopato e veri sacramenti, validi ancorché illegittimi per i cattolici, la Chiesa, chiamiamole così, le sette protestanti, non hanno più niente, non hanno più sacerdoti, non hanno più vescovi, non hanno più sacramenti, non ho più la messa, hanno solo il battesimo, perché il battesimo, salvo eccezioni, è normalmente considerato valido anche dalla Chiesa Cattolica. Quindi un luterano che si converte al cattolicesimo e chiede di entrare nella Chiesa Cattolica, a rigore, salvo eccezioni dovute a casi particolari, non deve ribattezzarsi, perché il battesimo è riconosciuto valido. E concludo con una semplice osservazione, che quanto ben detto dalla messa di Lutero, messa dove fra l'altro una sola forma d'arte cresce molto è la musica. Pensate a Bach, perché la musica diventa così importante? Grandi cori, l'organo, una messa che è sostanzialmente un'unica grande opera musicale. Pensate alla Passione secondo San Matteo di Bach. Perché la musica è l'unica arte ammessa, in quanto non ritrae figure umane o animali, ma soprattutto in quanto concorre potentemente a far provare al fedele quell'abbandono sentimentale che la fede fiduciale presuppone. La fede fiduciale, in ultima istanza, è un sentimento. E per il protestante, effettivamente, si tratta di provare questo senso di profondo abbandono a Dio, e nulla come la musica concorre a far sentire questo trasporto sentimentale. Per cui la musica ha un grande spazio e, onestamente, bisogna dire, ha dato grandissimi geni musicali al mondo, grandi opere, la tradizione musicale di ispirazione protestante. Su questo non ci piove. Ho fatto il nome di Bach, ne potrei fare molti altri, ma basta già questo, per capire che qui non c'è niente da dire, c'è stato un grandissimo apporto di bellezza musicale, che però non cambia nulla alle osservazioni fatte prima. Quindi un'ultima osservazione la faccio adesso e poi concludo, ed è molto importante, secondo me, ovvero la distruzione della messa cattolica, la sua profanazione, la sua desacralizzazione, il rifiuto di ammettere che sull'altare si compie un vero sacrificio mistico e incruento, altera alla radice l'ethos cristiano, cioè la vita spirituale cristiana, i costumi cristiani, lo sguardo sul mondo dei protestanti. Perché tutta la tradizione cristiana, dalle origini patristiche fino a Lutero, ora più, ora meno, ora con un accento leggermente più forte o meno forte, a seconda delle epoche, delle crisi. Ma di fatto era un ethos, cioè era una visione del mondo e un insieme di costumi fondati sulla imitatio Christi, fondati sulla contemplazione durante la Santa Messa mistica della croce di Cristo. E questo viene meno. Se l'ethos medievale è un ethos del sacrificio di sé, della sequela a Cristo crocifisso, l'ethos invece luterano cambia e diventa quello che io chiamerei l'ethos borghese. L'ethos borghese è un ethos completamente diverso, dove il buon luterano o il buon protestante è tale se compie il suo beruf. Beruf è un termine che vuol dire sia vocazione religiosa che professione lavorativa, e guarda caso le due parole si schiacciano in una, di fatto in questa grande desacralizzazione il protestante si riduce a vivere una vita d'eccellenza in campo professionale, dedicata all'accumulo di ricchezza, al successo, alla crescita delle proprie attività, perché quello, il successo nella vita economica, finanziaria, il fatto che si accumulano ricchezze, che si ha successo nella propria professione, diventa una sorta di segno che può indicare come siamo predestinati a salvarci. Cioè il successo mondano è segno che siamo dei predestinati a salvezza. Viceversa, la povertà diventa una colpa e saranno spietatissime le leggi inglesi sui poveri, le poor law, che perseguiteranno i poveri e vieteranno di essere poveri, a volte incarcerandoli nelle case di lavoro, le house work. E questo disprezzo della povertà, culto della ricchezza e dell'arricchimento, senso dell'importanza dell'eccellenza professionale, saranno note che lentamente scolpiscono una nuova Europa e un nuovo mondo protestante, facendo sorgere quella che chiamerei l'età della borghesia. Il borghese moderno, la borghesia, essenzialmente è figlio anche di questa nuova sensibilità protestante, che non è più fondata sulla santificazione personale, sulla imitatio Christi e sul primato delle virtù contemplative, ma è fondata al contrario sulle virtù attive, sul lavoro, sulla professione, sull'accumulazione di capitale, sul successo, sul disprezzo per chi invece mostra chiari segni di non essere benedetto da Dio. E sorge la civiltà moderna borghese, che purtroppo è quella in cui siamo ancora immersi oggi. Io con questo direi che abbiamo concluso. Vi saluto e vi ringrazio per aver partecipato. L'appuntamento è alla prossima puntata di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. E una santa domenica a tutti.